Vi propongo una liturgia costruita molto sulla preghiera, una sorta di veglia, anzi di sveglia, no? Inizieremo con un canto che dice: «O Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora io ti cerco». Ecco, noi cerchiamo all'inizio di questo giorno e di questo anno di svegliare l'aurora. Uno dice: come si fa a svegliare l'aurora? Tanto l'aurora si sveglia, no? Mentre noi dormiamo, l'aurora viene. Viene, ma si accorge chi è sveglio, chi l'ha aspettata. Come dice il De Profundis, più che le sentinelle l'aurora, attende il Signore l'anima mia. Ecco, noi facciamo un gesto di questo tipo stamattina. Vogliamo essere delle sentinelle che, mentre magari tantissima gente ancora dorme o è assonnata, vogliamo svegliare l'aurora.
O Dio, tu sei il mio Dio.
Sì.
Ti cerco dall'aurora, di te ha sete l'anima mia, a te anela la mia carne. Ti cerco come terra arida, anelo a te come così nel tempio ti ho cercato per contemplare la tua gloria.
O Dio, tu sei il mio Dio, ti cerco dall'aurora, di te a sete l'anima mia, a te anela la mia carne.
Le labbra mie daranno lode a te per la tua grazia infinita, così benedirò il tuo nome.
Sei il mio Dio, ti cerco dall'aurora, di te ha sete l'anima mia, a te anela la mia carne.
Nel mio giaciglio ti ricordo, penso a te nelle mie veglie, per te esulterò di gioia all'ombra delle tue ali.
O Dio, tu sei il mio Dio, ti cerco dall'aurora, di te ha sete l'anima mia, a te anela la mia carne. Ci accompagna in questa preghiera la Madre di Gesù, Maria Santissima, Madre di Dio. Così si intitola la liturgia di questa mattina, che si celebra nell'ottava di Natale. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Riconosciamo i nostri peccati. confesso a Dio Onnipotente. Preghiamo. O Dio, che nella verginità feconda di Maria hai donato agli uomini i beni della salvezza eterna, fa che sperimentiamo la sua intercessione, poiché per mezzo di lei abbiamo ricevuto l'autore della vita, Cristo tuo Figlio. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Ora seguiamo la liturgia che ci propone la lettura dal Libro dei Numeri. Inizia così: il Signore parlò a Mosè e disse: così benedirete gli israeliti, eccetera, eccetera. Cioè, è interessante che all'inizio dell'anno, che raffigura in qualche maniera l'inizio del cammino del mondo, del cammino della vita, no? È interessante che venga ribadito il paradigma di questo viaggio, cioè il programma di viaggio ci viene, il primo giorno dell'anno ci viene ripresentato. Il paradigma è appunto quello dell'esodo, cioè la storia umana e la storia di ciascuno di noi è una traversata, no? Dove succedono tante cose, dove si fanno molti incontri, dove si provano tante fatiche, dove ci sono tanti ostacoli, no? E questa traversata, che parte dall'apertura di una strada che qualcuno ha fatto, da una promessa, questa traversata va appunto verso una terra che è solo promessa. Cioè, traversata serve per aspettare la terra promessa, e questa traversata, che ci scoraggerebbe appunto, è sostenuta da una benedizione che ha la figura di un volto. Sapete, quando uno va avanti, di solito ti mostra la schiena, no? Il Signore invece cammina così, cioè cammina guardando il bambino che segue, come si fa quando si fa camminare un figlio, no? Devi stare attento se cade, devi tenerlo su, e soprattutto lui deve vedere la faccia, perché se non vede il volto non si fida, eh? E allora questo tema lo sentiremo. Il Signore cammina avanti a noi e ci rivolge il suo volto, come a chiamarci, come ad aprire fiduciosamente il cammino. Però, sai, è lo stesso gioco dell'aurora. L'aurora sale, ma se uno dorme, è così anche Dio. Dio va avanti, ma se tu non lo guardi, se tu non lo cerchi, se tu non lo invochi, se tu appunto non cerchi il volto di Dio, non intraprendi il cammino. E allora il volto di Dio ci incita invece a guardarlo, a cercarlo, tenere presente Dio tra noi, cercare Dio nelle cose di questo mondo, nelle cose di questa vita. Questo è appunto l'invito che ci viene fatto all'inizio di questo viaggio. Ascoltiamo.
Dal Libro dei Numeri. Il Signore parlò a Mosè e disse: parla ad Aronne e ai suoi figli, dicendo: così benedirete gli israeliti, direte loro: ti benedica il Signore e ti custodisca. Il Signore faccia risplendere per te il suo volto e ti faccia grazia. Il Signore rivolga a te il suo volto e ti conceda pace. Così porranno il mio nome sugli israeliti e io li benedirò. Parola di Dio.
Benedici il Signore, anima mia, quanto è in me. Oh. mia.
Benedici il Signore, anima mia, quanto in me benedica il suo nome. Non dimenticherò tutti i suoi benefici.
Benedici il Signore, anima mia. Lui perdona tutte le tue colpe e ti salva dalla morte. Ti corona di grazia e ti sazia di beni nella tua giovinezza.
Benedici il Signore, anima mia, quanto in me benedica il suo nome. Non dimenticherò tutti i suoi benefici. Benedici il Signore, anima mia.
Il Signore agisce con giustizia, con amore verso i poveri. Rivelò a Mosè le sue vie d'Israele, le sue grandi opere.
Benedici il Signore, anima mia, quanto in me benedica il suo nome. Non dimenticherò tutti i suoi benefici. Benedici il Signore,
anima mia. Il Signore verso i nostri peccati.
Benedici il Signore, anima mia, quanto in me benedica il suo nome. Non dimenticherò tutti i suoi benefici.
Benedici anima mia.
La seconda lettura che ascoltiamo è tratta dalla lettera ai Galati, sentirete, molto sorprendente, no? Perché cosa succede? Nello scorrere della vita di ciascuno di noi, ma anche nello scorrere del viaggio dell'umanità, l'uomo finisce di pensare che è un giro di giostra e poi veniamo buttati giù dal seggiolino, no? Cioè che tutta sta traversata qui non va da nessuna parte, dura soltanto perché altri dopo di noi la riprenderanno. E l'uomo si illude in qualche maniera di essere eterno, ma ogni uomo, poveretto, invece dura solo un pezzettino, no? E quindi un po' alla volta si finisce di concepire la vita come un tesoretto che si consuma, no? E quindi è molto difficile aver fede nella vita, una parola troppo grossa. Cioè la vita la si gestisce, cioè fede vuol dire ci si affida, ma non puoi affidarti a una cosa che invece va calcolata, no? E è interessante appunto che in questo scorrere del tempo, avete sentito ieri sera, abbiamo letto, l'abbiamo messa anche lì, la lettura del Coelet, vanità delle vanità, no? Gira, rigira, il sole fa lo stesso giro, ma anche l'umanità fa lo stesso giro, no? Tutto ciò che avviene è già avvenuto, parla appunto al contrario dell'esodo, cioè è un giro insensato la storia umana. Non è una linea che ha una direzione, un senso, un termine, no? E invece sentirete cosa rivela Dio in Gesù, appunto cosa dicono i cristiani anche, no? Che nello scorrere del tempo, in cui il viaggio di ciascuno di noi rischia appunto semplicemente di perdersi, Dio ha fissato un centro. Pensa che roba! C'è nella storia, no? Un centro, un luogo in cui tutti i momenti dispersi si raccolgono e si compiono come in una pienezza. Cioè, guardate che la cosa, cioè è come se Dio dicesse: non soltanto ti prometto, ma io pongo nella storia la promessa realizzata. Capito? Hai lì un centro a cui tutti i momenti dispersi possono riferirsi. È solo che il centro del tempo e della storia, e questa è un'altra cosa paradossale, è un uomo. È un uomo. E quindi si pone appunto radicalmente per la nostra fede la questione di Gesù. Cioè, io posso credere che un uomo sia il centro della storia dell'umanità e di ciascun uomo? Ma sapete, la rivelazione di Gesù è proprio questa, no? Che in lui il tempo è pieno e che, appunto, la cosa sorprendente è che la pienezza è proprio data alla carne dell'uomo, alla nostra umanità. La pienezza c'è già. La fede vuol dire, appunto, in qualche maniera consegnare i frammenti alla pienezza. La nostra vita è eterna, no, dirà Giovanni, ma esprime sta roba qui. Quindi, più di così, non è immaginabile, no? Dio non si è soltanto limitato a precederci, a chiamarci, mostrandoci il volto che cammina davanti a noi, ma addirittura si è messo in noi. Cioè, non è solo quello che ci accompagna, è quello che vive in noi, capito? Si è fatto appunto uno di noi, si è rivestito della nostra carne, cammina tra noi, nei nostri rapporti, nelle nostre storie. E quindi ci mostra la promessa, è una via umana, no? È una maniera veramente buona di realizzare la nostra umanità. E in questo Dio si è impegnato con tutte le sue energie. Quindi il Padre che si è tirato indietro, che ha dato tutto, la creazione, no? Il Figlio che è appunto l'uomo, il compagno di viaggio, è l'uomo santo, l'uomo che crede alla promessa, e lo Spirito che sostiene la fatica dei camminatori con la sua forza. Quindi in questo senso c'è dietro a questo tema così antropologico della fede, c'è dietro tutto il battesimo, cioè noi camminiamo immersi in Cristo, battezzati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ma tutto parte da sta roba qui, quando venne la pienezza dei tempi, sentiamo questo passo della lettera ai Galati. Dunque la parola legge, non fatevi imbrogliare, vuol dire carne, vuol dire fragilità, si è sottomesso all'umanità nostra, hai capito?
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, perché ricevessimo l'adozione a figli. E che voi siete figli lo prova il fatto che Dio mandò nei nostri cuori lo Spirito del suo Figlio, il quale grida Abba, Padre. Quindi non sei più schiavo, ma figlio. E se figlio, sei anche erede per grazia di Dio. Parola di Dio.
Ci fermiamo un momento, state seduti, vi introduco il Vangelo che accoglieremo come sempre con l'Alleluia, e però appunto vi faccio precedere anche qui una piccola meditazione. Il Vangelo, sentirete, cambia registro, passa ancora i Vangeli dell'infanzia dove tutto è raccontato come una storiella. La sostanza è che ci viene data Maria come modello di fede. Sapete, Maria, che poi noi nei nostri giochetti anche fantastici abbiamo trasformato in una roba sacra, celeste, no? Maria è radicalmente la donna che è la prima dei credenti. In questo senso è la madre della Chiesa, perché tutti i discepoli poi in fila vanno dietro a Maria, no? Beata colei che ha creduto. E ha creduto a sta roba qui, che il Verbo si è fatto carne, eccetera, eccetera. E quindi in questo senso, all'inizio dell'anno, il Vangelo ci dice, guarda che per sta roba qui, per questo grande viaggio che è la traversata della tua vita, della storia umana, per la quale Dio ti rivela di avere fiducia totale nel fatto che sta roba qui è credibile, perché è piena. Guarda che la tua vita, il prossimo anno, è piena. Adesso tu pensi alle tue cosette, ma Dio ti dice che nelle tue cosette c'è una pienezza che è l'opera di Dio, no? Ecco, per sta roba qui, per imparare a guardare così la tua vita, per imparare appunto a avere gli occhi della fede, ti mando un'educatrice da parte del comune, no? Si manda gli educatori. Ti mando un'educatrice nelle nostre chiese. C'è una mamma, come tutte le mamme, magari non avrà una grande cultura, non chiediamo alla Madonna di fare le discussioni che facciamo noi, no? Magari lei si addormenta anche lei di fronte a certi nostri discorsi. Però quelle due o tre cose che le mamme che sono mamme ti lasciano, la Madonna le sa, capito? Le sa e soprattutto le fa passare in una certa maniera, no? Io lo dico così, ovviamente, se lo dicessi così la Madonna dice, ma io non penso così, lo dico io così, però la sostanza mi pare ci sia, no? Nel senso che questa educatrice, questa mamma, la mamma della Chiesa, no? Ci insegna un metodo, parola già difficile per lei, comunque un metodo. La prima cosa è quella di continuare a guardare bene Gesù. Vedete che anche la Madonna non ha capito tutto subito, anzi sembra che abbia capito poche cose. Il Vangelo anche per lei dice quello che dice molte volte per gli apostoli, no? Non capivano, non, lei e suo marito non capivano, capito? Però conservava queste cose nel suo cuore, non dimenticava, hai capito? Perché se tu dimentichi anche quello che non capisci, e per forza non capisci, perché quello che fa Dio prima, tu non lo capisci. Lo capisci quando vivendo ti accorgi di ah! Cioè ci vuole la vita per capire Dio, per capire Dio, per capire in qualche maniera cosa fa con noi, no? E così anche Maria, questo fatto di imprimersi bene nel cuore quello che Gesù dice, quello che fa, no? Conservava tutte queste cose nel suo cuore. Cioè la fede cristiana, dico ovviamente, si conserva soltanto se si tiene viva la memoria di Gesù. Se teniamo, se conserviamo tutte le cose che Gesù ha fatto e ha detto nel nostro cuore. E poi si chiedeva cosa volessero dire. Non fanno come fanno tanti di noi che dicono io lo so cosa dice il Signore, no? È scritto nella Bibbia, oppure me l'ha detto il tal prete, no? Oppure io penso così. No, la Madonna non era così. Qui è la saggezza di una madre che dice, vedrai, adesso sei piccolo, no? Stai calmo, capirai, dovrai capire un po' alla volta, no? Si chiedeva cosa volessero dire le cose che lei conservava nel suo cuore. E quindi si chiedeva continuamente cosa le chiedeva Dio nello svolgersi imprevisto. Imprevisto, certo imprevisto, quante robe, ma il Vangelo, le due o tre robe che dice della Madonna, ste robe qui le dice senza nessun problema, no? Come quando Gesù incomincia a fare certe cose, a dire certe cose, lei dice insieme ai parenti, dice portiamolo a casa perché sta facendo delle cose da matto, no? O come ai piedi della croce, certo noi poi la rappresentiamo come l'addolorata che ha capito tutto, ma ai piedi della croce la Madonna era disperata, appunto. E la resurrezione, mica lei diceva, tanto risorge, adesso va a tirar fuori un dente, dopo sta meglio, no? Si chiedeva cosa volessero dire quelle cose, spesso non capiva, ma era pronta a imparare dalla vita, Paolo dirà, dalle cose patite. Bisogna patire la vita per capire la volontà di Dio. Guarda che forte sta roba qui, eh? Certo, diciamo affrontare la vita, ma affrontare la vita in gran parte è accoglierla, no? È patirla. E se permettete, questo metodo, vi faccio solo una battuta, è proprio quello che la Chiesa, che si era un po' stordita attorno ai preti, ai paramenti, ai dogmi, ha fatto il Concilio, no? Quando la Chiesa ha detto qui, non parliamo più della vita della gente, non ascoltiamo più le cose della vita, dobbiamo tornare al Vangelo. Il Concilio ha fatto questa operazione qui. E il Vangelo cos'è? Certo, leggere le scritture e al centro conservare nel proprio cuore quello che Gesù ha detto e ha fatto. Leggere le scritture per conoscere Gesù e il suo Vangelo, per discernere i segni dei tempi, che sono i tempi della mia vita, no? Devo conservare in me quello che Gesù ha detto e ha fatto, per capire la mia vita, le età della vita, i momenti della vita. E per capire appunto la storia, per capire i segni che il Vangelo mi indica come urgenti per difendere l'uomo, per dar fiducia all'uomo, per salvare l'uomo, no? E quindi vedete che il metodo mariano, tutti i difensori di Maria possono dire quello che vogliono, il Vangelo è lì. Per fortuna il Vangelo è lì, per fortuna è stato scritto, capito? No? Quello che la Madonna ci suggerisce come metodo è proprio ciò che ci dice la Chiesa, dicendo messa, no? Legge le scritture, le porta nel corpo, l'Eucaristia è quello, perché il nostro corpo, alla luce della fede del Vangelo di Gesù, si affidi appunto, creda nella vita che sta vivendo. E quindi dico, quello che la Madonna ci suggerisce in realtà è quello che la Chiesa sta cercando, poveretta, perché sai, la Chiesa non è come la Madonna, è un po' più complessa, è una società, c'è dentro un po' di tutto nelle società, no? Però anche la Chiesa sta cercando di fare quello che Maria ha fatto. Comunque accogliamo il Vangelo, lo ascoltiamo con l'Alleluia.
Con lui risorge. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo i pastori andarono senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano si stupivano delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato detto loro. Quando furono compiuti gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo. Parola del Signore.
Ci teniamo qualche secondo di silenzio perché ciascuno di noi tiri fuori qualcosa da queste meditazioni scritturistiche. E cerchi di anticipare l'aurora e quindi di fare qualche promessa o proposito per il nuovo anno.